Benvenuti, questo è il Saggio Podcast ed è la puntata numero 153. Io saluto subito il mio amico Luca. Ciao Luca.
Ciao Maurizio, in extremis anche marzo in saccoccia.
Proprio in calcio d'angolo, ma ce l'abbiamo fatta. Anzi, ne approfittiamo, guarda, subito per dare anche gli auguri di Pasqua. Vai, ci siamo tolti anche questa, visto che è domani rispetto a quando stiamo registrando, per cui siamo proprio arrivati alla fine del mese. Ma ci tenevamo ovviamente a rispettare il nostro patto con voi che abbiamo stipulato così vocalmente a fine dell'anno scorso.
Quando lo dici pubblicamente in podcast, poi dopo, cioè, non c'è modo di sgarrare. È un patto pubblico, chiunque può venire a dire: ma scusa, non avevi detto che...
Infatti bisogna stare molto molto attenti a ciò che si dice. Senti Luca, io intanto ringrazio alcuni ascoltatori, in particolare quelli che ci supportano su Tipeee, nel mentre vedi se per caso hanno lasciato delle recensioni, perché mi sembra che ne siano arrivate un paio, però non le ho messe nel nostro documento, mi è passato di mente, mi è venuto in mente adesso.
Vedo se riesco a farlo.
Ok, dicevo che intanto volevo ringraziare i nostri supporter, in particolare quelli della categoria Saggio Maestro, che quelli sono quelli che hanno una donazione un pochino più consistente. Nello specifico per questo mese, anzi lo specifico meglio, in realtà quelli che cito io nel mese sono quelli del mese precedente, quindi se poi avete fatto una donazione nella categoria Saggio Maestro a marzo sentirete il ringraziamento nella puntata di aprile. E quindi per la puntata, diciamo, di oggi, per quindi donatori di febbraio, abbiamo da ringraziare Francesco Fantini, Roberto Dorta, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Tutte le informazioni per il supporto di Tipeee sono nelle note dell'episodio, come sempre, quindi se volete potete andare lì e trovare tutte le informazioni anche sui vari tier, insomma, capire cosa si ha, diciamo, in cambio, oltre a una gratitudine, ovviamente.
La gratitudine è inclusa con tutti i piani,
sempre. Tutti i piani, sì, assolutamente, ma basta un grazie per la gratitudine. Esatto. O anche basterebbe, come vedremo adesso con i due commenti che sono arrivati, lasciare una recensione su Spotify, perché adesso si può fare anche su Spotify, ma anche ovviamente su Apple Podcast con le stelline, magari 5, due testi, giusto perché così possiamo vederli e ringraziarvi in puntata come ci accingiamo a fare, vero Luca? Li hai trovati, dimmi di sì.
Sì, perché abbiamo proprio 5 stelle che arrivano da Pietro, direi, P13TROI, che si legge circa Pietro, che scrive: il podcast di riferimento su Apple. Grazie mille, grazie per aver preso un po' di tempo per lasciarci la tua recensione e grazie anche a coloro i quali che stanno per fare lo stesso, proprio mentre noi andiamo a ringraziare Pietro.
Perfetto, ce n'era anche un'altra, Luca, sono piuttosto sicuro di averla vista.
La precedente che vedo è di novembre 23, a meno che non...
No, ce n'era un'altra, però purtroppo adesso qui non ho il tool per vederla sulla feed RSS. Vabbè, se la riesco a beccare mentre intanto parliamo di altro, poi ci pensiamo a fine puntata. Ma bando alle ciance, Apple ha finalmente annunciato la WWDC del 2024, la classica conferenza mondiale per gli sviluppatori Apple. Si terrà a partire dal 10 giugno 2024, se come al solito dovrebbe durare 4 giorni, quindi credo fino al 14, dovrebbe essere più o meno così. Ovviamente la cosa più importante per noi utenti non è tanto quello che avverrà nei giorni a seguire, anche se comunque lo seguiamo perché magari nelle varie conferenze che si fanno con gli sviluppatori, nei vari approfondimenti eccetera, vengono fuori delle informazioni valide, però di certo la cosa più interessante è che vengono annunciati i nuovi sistemi operativi. E tra le altre cose, Luca, non so se hai visto, oltre alla diciamo un'immagine, devo dire, abbastanza blanda per questo WWDC 24, perché ci sono solo le lettere.
Intendi dire la V di C?
Sì, c'è proprio questo loghetto che hanno fatto, che prende forse un po' i colori di Siri, ma la cosa più interessante è che in un tweet hanno evidenziato le lettere AI, che fanno capire, come già era stato anticipato più volte, che si parlerà sicuramente anche di intelligenza artificiale. Credo che Apple abbia anche acquisito un'azienda qualche giorno fa, ora sai che mi sfugge il nome, però sono un po' in ritardo chiaramente su questo segmento e per andare un po' a coprire le toppe si stanno muovendo in tante direzioni, sia cercando internamente di lavorare su Siri, ma anche, come dicevo, acquistando delle realtà che già hanno un bagaglio di esperienza in modo tale da poter partire già con questi sistemi operativi presumibilmente però con una versione più completa al loro rilascio, che poi sarà ad ottobre orientativamente, di qualcosa che abbia a che fare con l'intelligenza artificiale. Poi bisogna vedere in che termini. Tu che idea ti sei fatto, cioè su cosa potrebbero lavorare?
Io spero che lavorino sull'interazione con Siri per renderla un po' meno frustrante, anche se in realtà questa è un po' una speranza, una di quelle speranze che dico così perché spero che lo facciano, ma non perché credo veramente che sarà quello che ci troveremo. Ritengo che sia più probabile che vedremo un migliore sfruttamento di tutte queste tecnologie di AI che ci sono state per rendere possibili dei servizi di sistema, cioè dal banale miglioramento del riconoscimento delle foto o comunque delle possibilità di interagire in maniera più conversazionale con il, che è strano da dire senza tirare in ballo Siri, ma insomma in maniera più naturale con il sistema, ecco. E l'altra cosa, l'altra considerazione che vorrei fare è che sicuramente Apple è indietro dal punto di vista della fruizione lato utente delle tecnologie di intelligenza artificiale, quindi non hanno finora tirato fuori la funzionalità da wow che sicuramente è molto facile da spiegare al pubblico generalista, però è da moltissimi anni che invece ci lavora dietro le quinte per far funzionare certe caratteristiche del sistema, e ha acquisito, come giustamente ricordavi tu, delle aziende del settore. Insomma, è stato un po' più un lavoro dietro le quinte prima che diventasse una cosa sexy da utilizzare per il marketing, quando ancora si chiamava machine learning o cose di questo genere. Adesso che tutto si chiama AI, a questo punto forse devono un attimino scoprire le proprie carte e rendere evidente a tutti il lavoro che si spera abbiano già fatto, cioè che non si facciano trovare totalmente impreparati.
No, infatti sicuramente del lavoro è stato fatto dietro le quinte. Giustamente, come dicevi, molto spesso loro hanno utilizzato una terminologia che poi, se vogliamo, è anche un po' più corretta nella maggior parte dei casi, che è quella di machine learning per molte delle cose che hanno fatto. E in fin dei conti è un qualcosa che dovrebbe trovare uno spazio sicuramente facile, diciamo, in termini di applicazione con Siri, ma non soltanto, perché per esempio vediamo Samsung di recente, l'intelligenza artificiale l'ha utilizzata nei suoi S24, ma anche Google un po' con i Pixel 8, e l'ha fatto introducendo delle funzioni di modifica e di miglioramento delle fotografie, di sposta la cosa da qua a là, robe che normalmente richiedono, non so, un software come Photoshop che ha già delle funzionalità integrate di questo livello. Quindi sicuramente è un passo avanti abbastanza interessante. L'azienda che hanno acquistato nel frattempo, l'ho trovata, è Darwin AI, che appunto si occupa di tutte queste cose. E diciamo che però l'acquisizione è arrivata adesso, 14 marzo è stata la notizia. È ovviamente difficile pensare che da qui a giugno, con la WWDC, già vediamo che cosa porteranno loro direttamente all'interno di iOS nello specifico, ma anche in tutti gli altri sistemi, però è sicuramente un inizio, è sicuramente qualcosa che andrà ad arricchire quella che è la capacità, il know-how che possono avere all'interno dell'azienda per migliorare tutti questi servizi che sempre più si vanno a correlare a quella che è l'intelligenza artificiale. Nel mentre ho trovato anche l'altra recensione, Luca, che è di, aspetta che è MaxMax6262, scrive molto bene, 5 stelle, dice: è sempre un piacere ascoltare questo podcast, bravi anche gli ospiti, peccato poche puntate, ma quando c'è qualcosa di serio da analizzare è sempre presente. Poi, Luca, altra cosa giusto così al volo, per segnalarlo agli utenti, perché forse si saranno accorti che si parlava, ormai sembrava quasi certo, che arrivassero degli iPad nuovi, in particolare gli iPad Pro, ma anche gli iPad Air, si diceva quelli con schermo più grande, insomma ormai sembrava cosa fatta. In realtà è stata rimandata, o almeno questo ci dicono adesso i rumor, perché nel periodo, nella finestra di lancio in cui poi è arrivato sostanzialmente solo il MacBook Air, non c'è stata la possibilità di annunciare anche gli iPad, pare perché Samsung si trova in ritardo nella produzione degli schermi OLED che dovrebbero equipaggiare questi nuovi modelli, soprattutto quelli con lo schermo più piccolo, quindi da 11 pollici, diciamo, anche se dovrebbe essere 10,9, però ecco, questa cosa ha portato attualmente a rimandare il lancio, che potrebbe ad essere invece più o meno nel periodo di maggio, quindi comunque prima, insomma, della WWDC. Tu che dici? Te lo compri un nuovo iPad?
No, non lo uso assolutamente a sufficienza per giustificare un upgrade. Io ho un Air di terza generazione, che mi sembra 2019 o giù di lì, quindi ha 5 anni, non è più nuovissimo, 4 anni e mezzo per la verità, perché mi sembra di averlo comprato dopo l'estate, per l'uso che ne faccio, che è feed RSS, YouTube, Netflix, Plex, cose di questo genere, e raramente un po' di navigazione, va ancora benone, quindi non posso giustificare un upgrade. Magari quello che mi spingerà sarà quando non lo supporteranno più come sistema operativo, che di solito per me è un grosso, una grossa spinta a fare il passaggio, anche se è un po' paradossale sull'iPad, perché comunque non vado a utilizzare tutte le funzioni nuove che introducono, e diciamo che il rischio in termini di sicurezza, guardando solo le notizie, guardando solo YouTube e poco più, è abbastanza limitato. Però è una malattia che ho dentro e quindi farò senz'altro così. Certo è che appunto quando farò l'upgrade dubito che andrò a prendere un Pro, perché già è piuttosto caro e si vocifera che il passaggio allo schermo OLED, senz'altro graditissimo, però porterà con sé un significativo rincaro di un prodotto già caro.
Io sai che lo uso in realtà meno di te, me ne sono accorto quest'anno in particolare, perché ho fatto lo sforzo di prendere un iPad grande, quello da 12,9 pollici con M1, sai che è ancora quello con M1, sì. E devo dire che, facendo proprio conti alla mano, credo di averlo utilizzato in maniera proprio rilevante solo in due occasioni, cioè in occasione di due viaggi dove non mi serviva il Mac, e allora quello è stato il mio dispositivo da letto, ecco, se mi vado a guardare la serie TV senza pensare magari in hotel, eccetera, di portarmi chiavette, eccetera, perché ho anche la scheda e sto tranquillo. Ma per il resto, ma veramente io non riesco neanche a casa ad utilizzarlo, ma mai, perché ho il computer a portata di mano, quello fisso, quindi vado lì e lo trovo subito, o se devo guardare qualcosa, la TV sempre a portata, insomma, quindi poi effettivamente lo uso veramente poco, c'è uno spreco enorme, cioè nella mia vita devo dire che è stato sempre quel dispositivo che è nato come la via di mezzo che non ti serve. Io ce l'ho sempre avuto.
È un dispositivo forse aspirazionale per te, cioè ti piace l'idea e il concetto, ma poi alla prova dei fatti non lo vai davvero a sfruttare.
Sarò sincero, se non fosse per il sito e quindi per tutto quello che è correlato anche in termini di conoscenza, di mantenere un po' l'occhio, insomma, aggiornato su queste cose, non lo avrei considerato, onestamente. Sarei rimasto ancora col primo iPad, insomma, decente che mi era capitato tra le mani, come te, insomma, sostanzialmente, perché poi effettivamente è un dispositivo bellissimo, ma che se non ci fai niente, insomma, è inutile che ti sforzi per giustificarlo. Credo che forse chi non ha il portatile, ecco, allora può avere uno spazio di manovra molto più ampio con l'iPad, soprattutto con i Pro, soprattutto con la possibilità adesso con Stage Manager, che fortunatamente con iOS 17 funziona in maniera decente, quando l'hanno introdotto era veramente una tragedia, si può bene o male fare qualcosa, ecco. Però prima era veramente indecente, e soprattutto ad oggi, se hai un portatile, rimane secondo me abbastanza superfluo, insomma. Comunque Luca, ultimamente non esce un singolo articolo che parla di Apple che non sia correlato a qualche problema o a qualche denuncia o a qualcosa che devono modificare in iOS, e aperture, chiusure, di nuovo aperture. Con Epic c'è stato un balletto ridicolo, anzi questo giusto lo citiamo perché fa veramente ridere, cioè l'account bloccato di Epic in Europa, sapete, non potevano assolutamente pubblicare niente, c'era la causa in corso, eccetera, glielo sbloccano dopo il discorso che è stato fatto con il DMA e quindi l'arrivo di iOS 17.4 con tutte le varie modifiche, bloccano questo account, quello svedese, perché ovviamente quello che è relativo al territorio europeo dove potevano fare queste novità, cioè di crearsi l'App Store, ritornare, eccetera, eccetera, con giochi come Fortnite. Loro poi, non ho capito perché, cioè in realtà poi sono usciti dei documenti interni con delle mail veramente al fulmicotone con dei termini e di una cosa veramente scandalosa del titolare, che è insomma il CEO di Epic Games.
Tim Sweeney mi pare che si chiami.
Sì, bravo, bravo. Gli hanno bloccato di nuovo l'account, poi gliel'hanno riaperto, poi gliel'hanno ribloccato. Insomma, è stato un balletto. Vabbè, vi lascio il link nelle note dell'episodio se volete approfondire, perché è inutile entrare nel dettaglio, ma veramente siamo in un periodo in cui, cioè, non c'è una cosa che è stabile. Per anni siamo stati con un iOS monolitico, dove le novità erano poche, cadenzate, comunque sempre bene o male unidirezionali, cioè era Apple che diceva da oggi faccio così e basta. Da adesso, cioè, non si sta capendo niente. Adesso si è messo anche in mezzo il Dipartimento di Giustizia americana, che ha portato Apple in tribunale andando a sottolineare tutta una serie di cose correlate ovviamente all'accusa di monopolio, perché qua e là su iPhone fanno tutto quello che vogliono, eccetera eccetera, che poi sono molto 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 simili a quelle che ha sollevato l'Europa, che poi hanno portato al DMA. Quindi pare che effettivamente anche negli Stati Uniti vogliano dire: sì, ma perché adesso l'Europa ha tutte queste possibilità con Apple e noi negli Stati Uniti, in casa nostra, dobbiamo essere penalizzati e non avere tutte queste aperture che troveranno in Europa? Quindi pare che anche lì stiano cercando di trovare, diciamo, giustizia, per l'appunto, da quel punto di vista. Però arrivano delle notizie tipo: Apple, proprio da lei, ha annunciato il fatto che su iOS si potranno scaricare le app direttamente da internet e installarle, un po' come il side loading praticamente su Android, no? Dove devi semplicemente dire sì, voglio che dal browser, per dire, si possa installare un'app, da quel momento puoi farlo. Ed è Apple stessa, diciamo, a dichiarare questa cosa con un documento interno. E quindi io mi chiedo, ma a quel punto iOS, anzi più che mi chiedo, ti chiedo, a quel punto iOS, ma che senso ha di esistere? Cioè, ho capito, è l'ecosistema, quello che vuoi, però messaggi deve adesso correlarsi e aprirsi al sistema che mi pare si chiami RCE, quello, diciamo, universale che usa anche Android.
RCS,
scusami, per lo scambio appunto di messaggi, chiamate, eccetera. E l'installazione delle app di terze parti, come, dove e quando vuoi, e gli app store di terze parti, e i browser completamente alternativi anche col motore di rendering. Cioè, stiamo praticamente usando Android. Come la vedi?
Beh, dai, no, non la vedo così estrema. Tanto per cominciare, perché tutte queste aperture in realtà sono solo di facciata, anche perché andiamo a vedere che cosa è veramente necessario perché uno sviluppatore possa rendere disponibile il file dell'applicazione direttamente dal proprio sito, e quindi di fatto lo renda scaricabile non solo fuori dall'App Store di Apple, ma fuori da qualsiasi marketplace, quindi in maniera totalmente diretta. Si applicano quelle regole comunque bizantine per cui devi essere uno sviluppatore con buona reputazione, nel senso che ti devi essere comportato bene per 2 anni, devi avere più di 1 milione di installazioni attive nell'ultimo anno, o forse nuove installazioni nell'Unione Europea, devi avere un numero dispari di lettere nel nome che contenga almeno una vocale, un simbolo, cioè, nel senso, hanno arbitrariamente imposto tutta una serie di limiti per far sì che alla prova dei fatti nessuno vada a sfruttare queste possibilità che sono state un po' imposte dalla Commissione Europea. Diciamo che Apple sta cercando di tastare il terreno, di capire fin dove deve cedere, perché la DMA comunque ha palesemente, da un lato, una filosofia che c'è dietro, che è abbastanza chiara, dove la filosofia potrebbe essere riassunta in: lasciate fare a tutti ciò che vogliono con i dispositivi, sviluppare con qualunque sistema, rendere possibile la distribuzione in qualunque modo, e questo è un fattore. Dall'altro c'è quello che c'è scritto, come è scritta la norma. Apple sta cercando di rispettare la norma alla lettera, ma senza voler veramente conformarsi all'ideologia che c'è dietro a quella norma. E mano a mano la Commissione Europea sta dicendo non è proprio quello che intendevamo, così non va bene, e ci sono state una serie di interventi da parte della Commissione Europea che stanno, diciamo, raddrizzando l'azione di Apple. Hanno riautorizzato le web app che a un certo punto in teoria dovevano andare a sparire, hanno riabilitato Epic Games come citavi prima. Cioè, questo è stato tutto frutto di pressioni della Commissione Europea.
Però scusami, posso dire che Apple sta facendo una figura barbina, perché sta facendo ogni volta il passetto e dire vediamo se se ne accorgono, sta giocando a mosca cieca praticamente, e cercano di andare avanti senza che li blocchino, e poi se li blocchino vabbè facciamo passi indietro. Ma che cavolo di modo di lavorare è? Cioè, serietà zero.
È il modo di lavorare di chi vuole concedere il meno possibile e che corre un rischio calcolato di danno d'immagine, perché alla fine io, te, lo sappiamo, sono pronto a scoprire che se uscissi dalla porta della camera da cui sto registrando il podcast, andassi a chiedere alla mia ragazza se ne ha sentito parlare, forse ne ha sentito parlare, di cosa sta succedendo nel dettaglio non ne ha la più pallida idea, e la ritengo, diciamo, rappresentativa della popolazione media che ha uno smartphone, per qualche ingerenza forse da parte mia è un iPhone,
forse,
cioè il fatto che gliel'abbia regalato non è assolutamente correlato. E quindi, cioè, la popolazione media non ne sa niente, quindi il danno d'immagine che ne subisce l'azienda è davvero limitato, e limitato a, diciamo, persone che o hanno gli elementi per valutare e quindi comprano lo stesso l'iPhone o non lo comprano lo stesso, quindi di fatto è un nulla di fatto. Se dico di fatto un'altra volta siete autorizzati ad abbattermi, e quindi Apple si sta muovendo in questa maniera. E è molto diverso, secondo me, l'approccio legislativo che c'è in Europa e negli Stati Uniti, perché da un lato abbiamo una legge ex novo che è stata creata, anche possiamo dirlo, perché all'Europa sta sulle balle che buona parte della vita tech sia regolata da aziende degli Stati Uniti che fanno un po' il bello e il cattivo tempo e opprimono il piccolo, che poi tanto piccolo non è, mondo europeo, per esempio Spotify, azienda svedese che è trattata male a secondo il parere di Spotify stessa e per interposta persona della Commissione Europea. Quindi scrivono una nuova legge, cercano di imporla, peraltro oltre a quello che c'è scritto nella legge, quindi di imporne la filosofia, e dall'altra invece gli Stati Uniti, dove leggi apparentemente non ne passano, e si appellano, cioè si vanno ad agganciare a dei vecchi casi di antitrust del passato, che sono basati su leggi che erano state scritte quando c'era il monopolio delle ferrovie o cose di questo genere, quindi difficilmente poi calabili nel reale mercato, nel reale stato delle cose che viviamo nel 2024. Non casuale poi il fatto che abbiano scelto di fare appunto questa investigazione, questo processo nel New Jersey, dove ho sentito che era perché avevano fatto delle interpretazioni fantasiose del concetto di monopolio in passato con degli sbiancanti dentali o qualcosa del genere, cioè nel senso è tutto un modo di agire molto, molto diverso tra i due, e c'è un po' di qualcosa in comune tra le due azioni legali, però gli approcci sono diametralmente opposti tra i due paesi, e vedremo chi riuscirà a spuntare qualcosa di più, ecco, rispetto alle proprie volontà, rispetto a quello che poi Apple sarà davvero costretta a fare, a mettere in pratica.
Che poi già questa cosa che in ogni area del mondo si debba operare diversamente, cioè può aver senso, perché l'azienda si deve ovviamente limitare, no? Nel senso, se in Italia ti dicono, vedi che qui non so, non ci piace dire la parola 5, dico una stupidata, se vuoi vendere qui non devi dire 5, ok, ci passiamo questa teoria, diciamo esempio come valido, e ci sta che tu rispetti il luogo dove vai, questo credo che sia normalissimo, però arrivati a un certo punto ci deve essere anche un minimo, no, di tutela del consumatore a livello proprio di diritti, che credo debba essere condiviso a livello globale. Mi sembra strano pensare che tu, utente dell'Italia, hai un diritto diverso dall'utente degli Stati Uniti, perché di base ormai tutto quello che facciamo con lo smartphone, tutto quello che facciamo nella vita, alla fine, che può passare attraverso questi strumenti, è qualcosa di astratto, è qualcosa che non è più soltanto legato a, diciamo, delle piccolezze del quotidiano, non è più un aggeggino, un suppellettile, è qualcosa con cui tu effettivamente esprimi i tuoi diritti, anche col fatto che appunto ti colleghi alla banca, ti colleghi al tuo comune, cioè esprimi i tuoi diritti anche con lo smartphone. Quindi il concetto stesso che tu possa essere visto diversamente dalla medesima azienda in base a dove hai il cap, cioè mi pare una cosa veramente fuori dal mondo. Credo che da questo punto di vista si dovrebbe avere un approccio un pochino più ampio, insomma, di più ampio respiro.
Sì, e che poi, cioè, di fatto stiamo andando, ecco che ho detto di fatto, quindi potete abbattermi, finisce qui la puntata, e no, cioè, stiamo andando a cercare di imporre quella che poi è una legislazione che sia uguale per tutto il mondo. Questo non è, magari in Italia non posso andare sui siti di scommesse, magari attraverso un confine che non so quale posso andarci, cioè nel senso, cosa è legittimo, obbligatorio in vari stati, ci sta che vari. Quello che è forse la novità rispetto al passato è che abbiamo un sistema operativo iOS, un dispositivo che è bene o male uguale in tutto il mondo e quindi è sottoposto a regolamentazioni diverse. Cioè, basti pensare alle macchine, negli Stati Uniti e in Europa hanno requisiti diversi. Mi vengono in mente per esempio le lucette gialle che hanno sui quattro angoli le macchine per segnalarne l'ingombro negli Stati Uniti. In Europa non le abbiamo e quindi cosa succede? Nascono due modelli completamente diversi e quindi sotto ogni punto di vista necessario per rendere possibili queste differenze, i modelli sono diversificati nei vari mercati geografici. L'iPhone, salvo magari variazioni di quali frequenze supportavano o cose del genere, poi hanno sempre eseguito un software comune. Non è poi diverso, secondo me, dall'avere, per esempio, Apple Cache, come si chiama, che è disponibile solo negli Stati Uniti, o insomma, varie funzioni che siano georistrette e che sono in aggiunta. Forse è strano perché quello che ci permetterà di fare la DMA è così grande che sembra non un in più che non viene dato a tutti, ma che a tutti gli altri venga tolta questa possibilità. Non so se il mio discorso piuttosto arzigogolato è riuscito a rendere l'idea.
No, lo capisco, per carità, solo che non condivido alcuni punti di vista, nel senso che, per esempio, sì, la macchina, ok, ci sono delle regole diverse, lo strumento è diverso, ci sta, cioè lo cambi proprio per adattarlo. Però quando stai parlando di qualcosa che è una tua emanazione, cioè tu sì, è vero, usi lo smartphone, però il concetto è: ho il diritto io con il mio smartphone di avere la possibilità di accedere ad app di terze parti, o io come sviluppatore ho il diritto di mettere la mia applicazione qui. E non dico che io sia favorevole o contro il concetto generale, però se ho quel diritto è un diritto che dovrebbe essere, secondo me, condiviso un po' dappertutto, anche da parte stessa di Apple. Il fatto di dire, siccome lì mi hanno obbligato lo faccio, dalle altre parti no, boh, non lo capisco tanto.
È una gentile concessione che fanno loro malgrado, perché tanto o poco non gli conviene.
Però allora, non sono riuscito a farti cadere nel mio tranello dell'androidizzazione di iOS prima, perché parlando insomma dell'installazione delle app, vediamo se ci riesco così, perché a quanto pare una delle novità più interessanti secondo molti di iOS 18, sai quale sarà?
Quale?
Il fatto di poter mettere le icone nella Springboard dove vuoi. Cioè, non più...
Beh, mi rifiuto di credere che sia correlato, però...
No, non è assolutamente correlato, però è correlato a quello che ti dicevo prima relativamente all'androidizzazione, cioè...
Okay.
E da una parte mi aggiungi cose che prima non c'erano, eccetera, eccetera, e dall'altra ti avvicini con... Cioè, io ora forse dirò una cosa che sarà non condivisa dal 99% degli ascoltatori, quindi vi chiedo scusa anticipatamente, però... Siccome dal mio personale punto di vista, e sono uno che attualmente ha più telefoni Android che iPhone, per dire, il concetto di non spostare le app, cioè le icone delle app, non mi ha mai turbato, anche perché ci sono i widget, c'è l'app library, li puoi cancellare le app se non ti piace, le richiami con launcher, insomma era un po' un concetto diverso, questo di iOS, portato avanti per tanti anni, che, cioè, se adesso fanno questa cosa, cioè, ora, iOS 18, vabbè, iOS 18 è bellissimo, iOS 18, no? Ma che senso ha? Cioè, ormai, ma nessuno, dopo 18 anni, quanti sono, si sta interrogando sul perché su iOS non puoi spostare le icone dove vuoi tu. Cioè, era così necessario? Non stiamo veramente... Io capisco finché, sai, iOS ogni tanto ha preso qualcosa da Android, per carità. Android, vabbè, non ne parliamo, cioè esiste praticamente grazie ad iOS. Però, di base, il concetto è che alcune differenze di fondo ci sono sempre state, ma secondo me ma è pure giusto lasciarle. Ma mo perché devono mettere sta cosa che devi spostare le app? Cioè, io non la sento questa esigenza. Ma...
No, sicuramente non la senti, però cioè, il fatto che ci sia questa possibilità a te non dà fastidio. Secondo me è nel mucchione di 100.000 funzioni che possono essere utili a una platea sempre più ridotta man mano che la funzione in questione diventa più oscura. Questo qui va bene, ok. Secondo me potrebbe anche essere però che, cioè, non so se ti è capitato, io non direttamente, ecco, però ne ho sentito parlare parecchio di questa cosa, è il fatto che una certa fascia di popolazione, diciamo 13-20 anni per più o meno, per volerne tagliarla a fette, diciamo le scuole superiori, dai, qualcosa del genere, è molto... attaccata alla personalizzazione estrema del telefono, i widget, questo, quell'altro, e in questo sicuramente iOS peccava rispetto alla concorrenza Android, dove è possibile fare letteralmente di tutto, tra cui mettere quel carattere orrendo tipo Comic Sans che ancora vedo essere utilizzato e non riesco veramente a capire come qualcuno possa apprezzarlo, però ognuno ha i propri gusti. E quindi, facendo un po' un investimento sul futuro, potrebbe essere interessante dare a questa fascia di popolazione, che poi saranno i futuri adulti, saranno i tuoi clienti per i prossimi 50 anni, insomma, dargli delle funzioni che apprezzano e quindi la possibilità di rendere proprio il telefono. Quindi, boh, ci sta, cioè non è per me, ma ci sta anche... soprattutto considerato che credo che sia una delle funzioni a più basso livello di sforzo, sì, per Apple, per essere realizzato, e quindi ci sta che lo facciano. Io non credo me ne servirò.
Ma sai, cioè, io non dico, Luca, scusami, che penso di essere stato frainteso, io non dico siccome non serve a me, allora non serve a nessuno, non la mettete, no, dico proprio che è quell'ulteriore passo che mi dimostra che proprio ormai fanno le cose tanto per, come dici tu, soddisfare l'utenza, non gliene frega niente. Cioè, se da principio questa cosa non c'era e non c'è stata per 17 versioni di iOS, ma non lo so, forse ci avevano pensato qualche volta di metterla, perché su Android è nato praticamente così, e qualcuno avrà detto ma anche no. Cioè, adesso perché questa tendenza a fare tutto quello che gli altri chiedono, tutto quello che si vede dall'altra parte, tutto quello che ti fa snaturare iOS, e alla fine stai usando Android. Diciamo, mi tolgono pure il dock da macOS, mi mettono una barra sotto brutta, e che devo dire? Sì, perché su Windows è così, gli utenti sono abituati. E no, ma anche no, insomma.
Ok, ho capito. Cioè, tu ritieni che vada a togliergli un po' l'identità. Può anche starci come ragionamento.
Si aggiunge, sai, a tutte queste altre cose, no? Cioè, se tu consideri tutte queste cose insieme, tra 2 anni, se l'andazzo è questo, con iOS 20, quello che sarà, cioè, praticamente tu, iOS 20 è uguale ad Android. Cioè, tolto che magari avrai qualche funzione in più di ecosistema, ma neanche tante, perché Apple dovrà garantire che iMessage funziona con quella, iMessage funziona con quell'altro, e magari pure AirDrop deve funzionare cross platform. Cioè, per carità, sono cose positive, cioè io non dico che in teoria non sono cose positive, assolutamente, però vai alla fine a snaturare completamente un sistema operativo, lo deprezzi completamente di tutto quello che era il suo perché, e lo rendi identico ad un altro solo perché, appunto, quello ti serve per l'apertura, quello ti serve per la compatibilità, e quello ti serve per soddisfare gli utenti, e quello ti... cioè, alla fine perde molto del suo appeal, secondo me. Mi sembra un po' ritornare al periodo di Gil Amelio, come si chiamava lui, dove Apple comincia a fare, ma sì, ma diamo, come si chiamava ai tempi, S-Classic, o oh, S-Classic l'hanno rinominato dopo.
System
qualcosa.
System 7, System 6, System...
Diamolo anche a terzi per metterlo nelle loro macchine, ma sì, ma facciamo anche una stampante Epson con il logo Apple, ma sì, ma facciamo... Cioè, alla fine l'azienda era distrutta, cioè non c'era più un'essenza all'interno.
È vero, però per certi... Cioè, da un lato un rischio è quello, dall'altro invece la controparte positiva sarebbe che, uniformando un po' questa cosa in termini di potenzialità, si dia la possibilità, o meglio, si obblighi Apple a competere sui meriti di tutto il resto. Cioè, la gente comunque vuole utilizzare iOS perché è migliore, perché le applicazioni sono più curate, perché funziona meglio, perché. Sì, non è corretto fare questo passo partendo dal perché introduce delle funzioni che sono un tanto per, che già Android faceva, è vero, è più corretto riferirlo a un per esempio lascia che tutti abbiano il proprio store. Ma sono molto combattuto su questo, cioè non ho il presentimento che non sia tutto negativo, ma non lo so, sono indeciso, non ho una vera conclusione a destra o a sinistra.
No, allora, in realtà ti svelo un segreto, sono d'accordo con te, nel senso, io ho fatto volutamente, detto volutamente più di quello che penso, nel senso che volevo stabilire un punto di partenza molto estremo in modo tale da capire dall'altra parte anche te come vedevi la cosa, no? In realtà sono anch'io un po' così semplicemente dubbioso, cioè vedo i pro, vedo potenzialmente dei contro, però non ho ovviamente la visione proprio netta, no? E dico, no, sta cosa è sbagliata assolutamente, ma magari da domani con S18... Oh, sono fissato questo 18, deve diventare il titolo della puntata per forza.
Assolutamente.
Sarò il primo a fare gli spostamenti delle icone, magari ci faccio pure un video, sai, è bello spostare le icone su iOS, che ormai chiamerò 18.
18 è veramente stupendo.
Quindi ecco, non sono d'accordo con te da questo punto di vista in realtà, cioè non sono completamente contrario al discorso, però effettivamente vedo tutti questi campanelli, no? Comincio a sentirli suonare da un po', da più di un po', e quindi temo un pochino della strada che si sta percorrendo, ecco, quindi volevo semplicemente sollevare questo discorso. Mi fa piacere perlomeno averti messo la pulce nell'orecchio, ecco.
Sì, adesso dubbio. Non dico che non mi ci farai dormire, ma sicuramente mi ci farai pensare.
ebbene sì. Senti Luca, io non so se tu hai visto la mia recensione del MacBook Air M3, cioè dura più di un episodio di Dr. House praticamente. No, aspetta, quanti sono? 50?
54 minuti e 44 secondi. Ti svelo un segreto. Io sono iscritto al tuo canale YouTube tramite quell'accrocchio che mi sono fatto per podcastizzarli.
Ah.
È l'ultimo che mi è rimasto ad ascoltare.
Ah, ok. No, già forse come podcast è più facile. Io mi accorgo, cioè me ne rendo conto che dura tanto. È un video veramente esagerato. Tra l'altro in queste ore molto spesso mi stanno facendo riflettere su questa cosa, cioè che fare video così lunghi non è sicuramente d'aiuto per quelle che sono le logiche di YouTube, per i famosi algoritmi misteriosi, per dove ti collocano nei consigliati, insomma avete capito tutto il discorso che si fa, insomma, politico per creare dei video. Ma io purtroppo non riesco a fare diversamente, perché alcuni mi hanno detto, ma perché non li fai più corti? Ma perché io mica lo so quanto viene un video quando inizio a registrare, cioè io premo rec, dopodiché tutte le cose che ho da dire cerco di dirle. Cerco, per carità, di farlo nel modo più compatto possibile, però non ho uno script, a differenza di altri, perché non mi piace leggere, onestamente, perché se leggi poi perdi, secondo me, il 90% di quello che è anche l'espressività che puoi dare nel momento in cui fai un discorso. E, diciamo, mi trovo necessariamente a fare dei video che vengono fuori lunghi, perché faccio dei test che sono abbastanza lunghi. Se io facessi un video di un Mac ricevuto e fatto il giorno dopo, ovviamente sarebbe un video di 5 minuti, perché direi le specifiche tecniche e aggiungerei il bello brutto. Se io lo provo per un mese, è chiaro che in quel mese avrò fatto qualcosa di più e quindi il video dura di più. Quindi piccola parentesi, insomma, sulla questione. Ma approfitto per chiedere a te, ma tu, ecco, un video che dura di più, lo vedi più piacevolmente o ti... Ah, vabbè, cioè, c'è il discorso podcast che ovviamente cambia un po', però ecco, se vedi che questo video su un prodotto che ti interessa dura 50 minuti, tu dici ma chi se ne frega, non me lo vedo, oppure dici forse è interessante?
Ti rispondo spostandomi lateralmente e ti dico che ho guardato video di 40 minuti sul colore marrone.
Sì, questo lo so.
E quindi ti direi che per me non è determinante. Di sicuro se vedo un video di un minuto e mezzo che parla di un prodotto, a meno che non ci sia tipo un titolo che dice riassumo in 90 secondi tutto quello che devi sapere sul prodotto X, probabilmente quello ne ho meno considerazione. Però un video lungo non mi scoraggia, tanto so benissimo A che si può saltare avanti nel caso le cose si muovano troppo lentamente, e B che il 99% dei video ormai sono divisi in capitoli, per cui se c'è un aspetto del telefono o del prodotto che sia che non mi interessa, lo posso benissimo saltare. Cioè tutti gli youtuber che sono degni di essere sulla piattaforma, non so, forse questo è un po' troppo, però tutti gli youtuber di valore senz'altro hanno mi danno questa possibilità qui, ecco.
È vero, infatti per esempio puoi vederti solo le conclusioni e sicuramente va meglio. Però, a parte tutto questo discorso sulla durata, volevo parlarti un po' di questa macchina, non facendo tutto il discorso teorico, ma dicendoti solo appunto la cosa delle conclusioni che è venuta fuori in maniera prepotente, perché io avevo a disposizione sia un modello da 13 che un modello da 15, uno era il base gamma e uno era il top di gamma, come sai in questa generazione M3 arriva fortunatamente anche con la dotazione di 16 GB di memoria unificata, quindi hanno messo questo terzo step diciamo di configurazione che sarà molto molto utile perché ci dà la possibilità di avere il preconfezionato già con 16 GB di memoria unificata, e significa che lo potremo trovare anche, anzi lo troviamo già oggi su Amazon, su MediaWorld, su Unieuro, su dove vuoi, e quindi quando ci saranno gli sconti ovviamente influenzeranno anche questa macchina, quindi già questo è un grande vantaggio.
È un pazzesco, questo veramente cambia tutto.
Eh sì, perché prima dovevi per forza comprarlo da 16 GB sul sito Apple, che significava pagare il prezzo pieno fino al giorno prima dell'uscita dell'M4 quindi capisci bene che c'è una bella differenza. Ma a parte questo, la differenza che ho trovato tra il 16 GB e l'8 GB è stata così grande che onestamente mi ha spiazzato, ma proprio tanto. Io ho fatto proprio un video anche già dai tempi dell'M1 dicendo guardate che se dovete fare un upgrade per le prestazioni, facendo proprio dei benchmark, quello da 512 di SSD rispetto al 256 non vi porta miglioramenti importanti come passare da 8 a 16 GB di memoria unificata. Quindi era una cosa diciamo risaputa, non è che diciamo mi sia arrivata così all'improvviso. Io dico diciamo tante volte, come il di fatto che hai citato tu precedentemente un migliaio di volte. Però sai cosa mi è successo? In alcuni test con la versione da 8 GB intanto proprio non riesci a portarla a termine, cioè tipo c'è un benchmark di Blender 4.0 che va in errore, e va in errore sia sul MacBook Pro con 8 GB di memoria unificata, quindi con la reazione, e sia sul MacBook Air con lo stesso chip ma senza reazione, quindi è proprio quello diciamo il problema, cioè non ce la fa con la memoria. E allo stesso tempo col 16 GB non solo va bene ma va meglio dell'M2 Pro, questo test sulla grafica, tanto per capirci. E poi tu pensa, Final Cut Pro con la versione da 8 GB, ho aperto il mio progetto di test, che sia un progetto bastardo chiaramente perché sennò non sarebbe un test degno di nota, e sulla versione base dicevo, appena tu lo apri ti esce la maschera, attenzione, memoria finita, devi chiudere un programma, cioè devi chiudere Final Cut, perché poi non è che avevo altri software aperti, insomma, no? Devi chiuderlo, punto. Io l'ho sforzato tanto per riuscire a fare l'esportazione, nel senso che sai, ho provato a chiudere quella mascherina, a muovermi poco poco perché sennò andava proprio in crash totale. Sono riuscito a fare un'esportazione, ci ha messo 87 minuti per un video di un minuto, 87 minuti.
Ok, c'è quel quadra che non cosa, direi.
Esatto, mentre il MacBook Pro con tutta la ventola, ma sempre con 8 GB di memoria unificata, ci ha messo 54 minuti, e sai quanto ci ha messo il MacBook Air senza ventola, stesso chip ma 16 GB di memoria unificata? Dici un numero.
3 minuti.
No, 43 secondi.
Ok, quindi più veloce che in tempo reale.
cioè renditi conto, sì, più veloce anche perché la timeline precisamente è di 1 minuto e 12 secondi, quindi questo ti dà la misura, non scendo in altri dettagli, ma ti dà la misura della differenza che fa su questa macchina la memoria unificata e soprattutto del fatto che secondo me Apple ha proprio sbagliato a fare l'M3 così, cioè l'M3 lo doveva fare perché un chip che ha delle potenzialità enormi, lo doveva fare a partire da 16 GB di memoria unificata. Lasciava l'M2, che tanto le prestazioni su molte cose sono sovrapponibili quando hai il modello da 8 GB, e lasciava quello come modello base, che già c'è in realtà, e con quello lì partiva dal 16 GB, qualcosina in più di prezzo, non il prezzo che ha quando scegli il modello top, purtroppo, perché partendo dalla base diventano upgrade, 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 e avrebbe avuto un computer bestiale, perché ha delle performance che in alcuni casi mi hanno superato l'M1 Max su alcune cose l'M2 Pro, insomma veramente una macchina che mi ha stupito, perché poi le prestazioni, ok, scendono per la temperatura, ma scendono comunque non tanto quanto è influenzato il problema della carenza di memoria. Cioè, non so se mi spiego, perché ecco, sì, la prestazione mi scende, per esempio, anche se scendesse del 50%, che comunque è tanto, diciamo che scende del 50%, non è che da 43 secondi arrivi a 54 minuti, che sono quelle del MacBook Pro con la reazione. Quindi è proprio una differenza molto molto pesante, insomma. Per cui macchina da 10 e lode per quanto mi riguarda sul 16 GB, ma veramente una schifezza per quello base, perché a quel punto ti pigli in M1 e ti sei tolto il pensiero, cioè se devi fare le cose basiche va ancora benissimo quello, se ti spendi qualcosa in più per avere la macchina più moderna, diciamo, più performante, poi ti trovi con veramente dei problemi che io dico, ma anche la stessa Apple, cioè mi chiedo, ma è possibile che non l'abbiano notato? Perché poi c'è sta maschera, proprio io non l'ho mai vista su Mac sta maschera, mi è uscito solo su questo computer nella mia vita, la maschera che ti dice ho finito la memoria, ciao chiudi Final Cut. Poi sul loro software, dico, neanche su un software di terze parti che puoi dire sai è colpa del software, dell'ottimizzazione, no, su Final Cut. Non lo so, sono rimasto spiazzato da questo test.
Secondo me questa è la prova lampante che tutte le parole che sono state sprecate a dire che sì, con Apple Silicon la RAM vale di più, 8 giga contano come 16, è sempre stata una fregnaccia. Cioè la realtà è che la RAM comunque è la RAM e la maggior parte delle persone comunque con 8 giga tirano avanti. Ho coscientemente fatto acquistare a mia mamma qualche mese fa un Air M1 che era in offertona, il base, 8 giga, 256, per lei va bene, non penso che riesca mai a riempirne più di 4 o cose del genere. Per chiunque altro in questo momento farei veramente fatica a consigliare gli 8 giga di RAM, sono troppo limitanti, sei troppo a rischio che, anche senza considerare esagerazioni tipo mi tengo il computer 10 anni, sei troppo a rischio che poi non ti basti quella dotazione di RAM e da lì non ti muovi più. Poi certo il disco veloce fa sì che se swappi un po' probabilmente non te ne accorgi, però devi stare sempre attento a non esagerare. Appena le tue esigenze si spostano di un pochettino, puoi avere il processore che vuoi, puoi avere la GPU che vuoi, ma non scappi dalla RAM. E quindi ecco, secondo me è ora di smetterla con gli 8 giga di RAM di base, l'M4 mi auguro parta da questa come dotazione minima, anche perché, cioè Maurizio, tu hai idea di quanti anni sono che 8 giga è la dotazione minima? Secondo me almeno 10 anni.
Sull'Air forse 10 anni no, perché mi sembra che nel 2015 ci fosse da 4 GB la versione base, quindi 10
Guarda,
anni no.
Ho il mio fido Mac Tracker qua, MacBook Air, vediamo, 2014 perché ce l'avevo sotto il mouse, espansioni, connessioni, generale...
No, era 4 GB, dai, sono piuttosto sicuro.
È possibile che non c'è questa... Memory and Graphics, 4 o 8, sì.
Sì, ti ricordo che sono quello che ha beccato quasi tutte le versioni di iOS 10, quindi non esageriamo.
Giusto, è vero. Hai surclassato Fede. 2015 ancora hai ragione. 2017, ecco, l'Air del 2017 era 8 giga.
Sì, col cambio di design.
Quindi non sono 10 anni, però sono 7 anni.
Sì. Però io devo dire, mi sono fatto un'idea leggermente diversa sulla questione RAM. Cioè, secondo me, con la memoria unificata, più che altro con la disposizione, diciamo, che hanno adesso con ARM, col SoC che ha tutto all'interno, c'è un vantaggio concreto rispetto alla RAM tradizionale, ma perché è oggettivo? Cioè, un vantaggio di possibilità di velocità di scambio dati, no? Perché sì, la RAM è quella, però hai dei canali pazzeschi con la CPU e anche con la GPU in realtà, quindi effettivamente nello scambio dati è molto molto veloce. Quindi se tu parli di utilizzo, diciamo così, quotidiano del computer, in effetti la resa non è quella degli 8 GB tipici, perché scarico, carico, scarico, scarico è molto molto rapido. Anche se tu fai, non so, fotografia, lavori su una foto, esporti 100 foto, cioè comunque lui riesce a gestirle in maniera ottimale. Il problema dov'è? Dove quella RAM tu la usi in maniera statica, cioè tu, che ne so, prendi un software di virtualizzazione, gli butti 4 GB di RAM e ciao, cioè nel senso, quella è la RAM. Oppure apri un progetto che in RAM ti occupa appunto 3, 4, 5, 6 GB di memoria unificata e ciao, quella è occupata, non è che ci puoi fare altro, e quindi poi si svappi, però non puoi farla all'infinito, quindi non lo so, credo che cambi molto, ecco, non so se riesco a spiegare la differenza tra appunto l'utilizzo quotidiano che tu puoi fare, dove apri un software, chiudi un software, apri un software, chiudi un software e vai da una parte all'altra. Comunque 8 GB ti rendono molto meglio di quello che eravamo abituati a vedere con 8 GB di RAM tradizionale.
Questo è vero.
Ecco, sull'utilizzo massiccio, dove tu quella RAM prendi in blocco, la occupi, e quella è, insomma, non è che può fare miracoli, non è che si sdoppia.
No, appunto, il massimo che può fare è swappare, però a parte quello sei fregato.
Ebbene sì, ebbene sì. Beh Luca, direi che siamo arrivati quasi a un'oretta di puntata, quindi potremmo anche chiuderla qui con questa puntata 18, no 18, com'è?
18, guarda, l'ho scritto nella nostra nota in modo da non dimenticarsi di mettere questo come titolo della puntata.
Fantastico, fantastico. Ringraziamo tutti voi per averci ascoltato, vi ricordiamo ovviamente che ci fa molto molto piacere se dedicherete qualche istante della vostra vita dopo aver ascoltato questo podcast per lasciarci una recensione su Apple Podcast, ma come vi dicevo in apertura anche su Spotify, perché se può fa pure lì, e forse anche su qualche altra piattaforma in realtà, ma non ne sono a conoscenza, anche se magari dovesse esserci, ma voi mettetela una recensione, che sempre male non ci fa, insomma. E poi niente, sicuramente ci vediamo nel prossimo mese, perché questo ormai ve l'abbiamo detto, quindi non si scappa, insomma, quindi ad aprile, non sappiamo quando, ma uscirà la puntata 154 del Saggio Podcast. E niente, direi che con questo è tutto, Luca.
Direi di sì, grazie per l'ascolto, ci sentiamo entro un mese.
Buona chiusura, alla prossima, ciao ciao.